Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Manifestiamo nel giorno del Black Friday perché noi siamo contro il produttivismo in generale, siamo contro lo spreco delle merci e siamo contro anche ovviamente l'ingiustizia sociale, perché il termine giustizia climatica comprende anche la giustizia sociale.
Manifestiamo in quanto il Black Friday spesso è il simbolo del consumismo e del materialismo.
Viviamo in una società che incentiva lo sfruttamento esagerato delle risorse del nostro pianeta e il Black Friday ne è un po' l'esempio.
Decisione di boicottare un modello di sviluppo che non è più rispondente alle esigenze della nostra generazione.
Il giorno del Black Friday non è altro che il giorno del simbolo del massimo consumismo.
E si verifica soprattutto nell'industria dei vestiti, infatti quella dei vestiti è la seconda industria più inquinante. Perciò noi oggi manifestiamo contro il Black Friday proprio per via del fatto che i prezzi stracciati dietro nascondono una realtà molto più inquinante e molto peggiore di quella che si vede.
Ovviamente noi non ce l'abbiamo assolutamente con chi deve aspettare il Black Fridays per comprare un qualcosa per mancanza di soldi, per condizioni economiche disagiate, ma per chi fa del Black Fridays un'occasione per continuare a consumare all'infinito anche oltre il proprio bisogno personale.
Noi vogliamo proporre invece dei modelli alternativi di economia circolare, di scambio di vestiti, e faremo infatti in Piazza Castello un mercatino dell'usato apposta per dare delle alternative reali alle persone.
L'industria della moda, del tessile, è una delle industrie più inquinanti al mondo e di conseguenza ha un diretto impatto sull'ambiente, in quanto nel ciclo di produzione di abiti, di jeans, di magliette vi è una grandissima parte di emissioni di CO2 e di gas climalteranti.
Tra una settimana comincerà la COP25 a Madrid, sarà un momento importantissimo, però non deve accadere come in passato in cui i leader politici si incontrano, discutono, ma alla fine non decidono niente.
Centocinquecentocinquanta Radio 2000 Blackout, un buongiorno da Gianluca.
Un buongiorno da Maurizio, andiamo a ricordarvi il nostro numero di cellulare per chi volesse interagire con noi via SMS, il 346-66-73263, e il nostro numero fisso anche per intervenire in diretta, se ritenete, 011-2495-669.
www.radioblackout.org invece è il sito della radio per avere il palinsesto aggiornato, i podcast e la selezione delle migliori interviste, dell'informazione mattutine, le iniziative per sostenere la vostra radio preferita. Come avrete un po' capito, intuito dalla vetrina iniziale che ha fatto seguito alla sigla, buona parte di questa trasmissione sarà dedicata a restituire un po' alcune delle voci, come dice anche la nostra trasmissione, che hanno attraversato il corteo di venerdì scorso, quarto Climate Strike, indetto dal Movimento per il Clima in contemporanea con questa COP25 che parte già zoppata, come abbiamo visto la scorsa settimana, spostata a Madrid da Santiago del Cile, corteo quello di venerdì che è stato caratterizzato forse da numeri minori di quelli a cui si era stati abituati dal primo e dal terzo sciopero, quelli più mediaticamente sostenuti, ma nonostante un silenziamento mediatico nei giorni precedenti della manifestazione atipico rispetto ad altri appuntamenti, ha visto una partecipazione abbastanza significativa, anche un po', ci verrebbe da dire, un po' più politica, più esplicita,
più consapevole
diciamo negli obiettivi e nella nemesi. E così diciamo dal corteo torinese abbiamo raccolto un bel po' di voci che vi faremmo sentire così in sequenza, cercando un po' di restituire il clima di quel corteo e le diverse presenze che lo hanno ascoltato. Questa sarà una prima parte di trasmissione.
Sì, una seconda parte. Diciamo che in questa parte di interviste sentirete anche una costola, che sono questi formati Parents for Future, cioè i genitori vorrebbero essere in qualche modo dei ragazzi dei più giovani Fridays, che sono una componente non solo anagraficamente ma per molti aspetti probabilmente diversa, più ambientalista forse in senso tradizionale. E poi andremo a toccare un altro argomento che ci sta a cuore, perché l'Europa è stata attraversata da una serie di manifestazioni contadine, diciamo contadine e dell'agroindustria, che evidentemente non sono la stessa cosa, e con alcune contraddizioni che vale la pena evidenziare. Lo faremo con un gradito ospite, che è un allevatore, oltre che uno di quelli che gestisce, diciamo, la costola italiana di Via Campesina, che è Fabrizio Garbarino.
Buon ascolto, ci ritroviamo tra qualche minuto.
Siamo il corteo del Climate Strike con due ragazzi. Di che scuola?
Cavour. Liceo Classico Cavour.
È la prima volta che partecipate a una di queste manifestazioni?
No, è la quarta.
Per me è la seconda.
Per te è la seconda e tu l'hai fatta tutte.
La quarta, quando? Esatto.
Come ti sembra questa giornata?
Ma è bellissimo, perché finalmente abbiamo organizzato questo strike che parte da tre punti diversi della città, così da coinvolgere quante più persone possibili, anche le zone che in genere non vengono interessate da cortei, ed è molto bello vedere comunque la partecipazione di tutte queste persone. Quindi...
Esatto, anch'io sono contenta, e l'altra volta soprattutto vedevo molte persone che venivano magari per saltare scuola, però non erano veramente interessate, invece questa volta vedo le persone molto più coinvolte.
Come stanno cambiando le cose, se stanno cambiando secondo voi, man mano che andiamo avanti nel tempo e che ci sono questi scioperi per il clima?
Ma allora, per i primi due scioperi non abbiamo avuto grandi risposte da governi e insomma enti importanti, ma giusto ieri l'Unione Europea ha approvato la mozione per l'emergenza climatica, e questo a parer mio è un passo enorme, anche se magari nel concreto non è un chissà quale azione, a livello simbolico rappresenta un grande passo avanti.
Avete fiducia in quello che i governi, l'Unione Europea, il nostro governo stanno facendo in questa direzione?
Sì, in realtà sì, però comunque vedo anche un disinteresse da parte del governo, sinceramente. E quindi questa cosa un po' mi dispiace, però comunque la fiducia c'è.
Secondo me, se restiamo con il governo attuale, con le idee attuali, non è che si va tanto avanti, bisogna cambiare radicalmente.
Anche perché finora non ci sono grandi... ci sono queste dichiarazioni, ma l'investimento nel fossile, il peso di una società come Eni è ancora grosso nel nostro paese. Anche l'università ce l'ha nel consiglio d'amministrazione.
Ma il problema secondo me è anche che il governo italiano si concentra di più su altri problemi, che magari senza pensare che ce ne sono tantissimi altri, e quindi...
Lo sapete che in questi giorni, la prossima settimana, inizierà la COP25, la conferenza delle parti sul clima. Cosa vi aspettate da questo incontro?
Spero che
si
rendano conto della gravità della situazione e che riescano a scendere a dei patti molto concreti da realizzare in poco tempo, perché appunto il tempo è pochissimo e bisogna fare molto, e soprattutto spero che non venga ignorata come la COP di Parigi e come tutta la situazione degli accordi di Parigi.
Quali sono secondo voi i maggiori ostacoli verso il cambiamento necessario?
Secondo me gli ostacoli sono che le persone potenti non capiscono la gravità del problema. Ad esempio c'è il sindaco della provincia dove abito io, che molte volte non si presenta neanche alle riunioni che fanno, alle assemblee per discutere del clima. Però se le persone che hanno il potere non capiscono, non sono coscienti di questo loro potere, non si può cambiare.
Il problema principale è il negazionismo, l'inazione e soprattutto la completa noncuranza della situazione.
Il negazionismo che oggi ha almeno due, se non di più, capi di Stato.
Questo è proprio Trump, soprattutto è l'esempio lampante di negazionista, e l'atteggiamento di chi guarda soltanto il proprio orticello, quindi lui punta soltanto allo sviluppo economico insostenibile, peraltro, degli Stati Uniti, senza guardare i danni che può causare a tutti quanti noi.
Siamo al quarto sciopero per il clima. Cosa è cambiato rispetto alle altre volte?
Sicuramente la sensibilizzazione sta facendo il suo effetto. Lo vediamo anche, per esempio, la Banca d'Europa ha deciso di azzerare totalmente i finanziamenti alle imprese del fossile. Diciamo che questa proposta del ministro Fioramonti ci ha colti impreparati. Infatti, ovviamente, questo discorso al muro è stato importante, perché non potevamo decidere di attaccarci, perché riconosciamo che comunque l'intento che ha, nel senso che ha mostrato nelle interviste che ha fatto, è stato proprio di inserire non solo la materia di studio, queste 30 ore all'anno in tutte le classi, ma proprio l'intento di vedere la scuola in una nuova ottica, in un'ottica che possa crescere con la sostenibilità in tutte le materie, anche in quelle della fisica e delle scienze naturali. Noi cerchiamo di dare voce agli scienziati. Quindi, finché la gente non capirà che non siamo noi, non è Greta che bisogna seguire, ma sono gli scienziati, bisogna capire i numeri, bisogna capire che quello che dice la comunità scientifica è vero, e non affidarsi a un numero davvero così limitato di persone che si mettono a complottare per cercare di non far passare questo messaggio. La crisi è davvero in atto, e soprattutto adesso con la questione di Venezia la gente forse sta capendo un po' di più, però il problema è anche che i media, la stampa, tutte le stampe passano questi eventi come problemi di maltempo, ma il problema non è il maltempo, il problema è tutto il sistema che noi stiamo provando a far capire di dover cambiare, ma non ci stiamo riuscendo, perché il nostro sforzo, il nostro lavoro, che comunque è limitato, perché non possiamo solo contare sul lavoro degli singoli individui, dobbiamo avere delle politiche restrittive, non basta che gli stati si impegnino nella riduzione di determinate emissioni, di determinate produzioni, bisogna che ci siano dei valori internazionali rispettati e fatti rispettare, non come gli accordi di Parigi, degli accordi che vengano presi sul serio, con delle sanzioni serie che possano permettere alle persone di cambiare il loro stile di vita. Ovviamente i singoli non possono farlo da soli, perché l'industria, il sistema per come adesso non ce lo permette, non possiamo pretendere di andare a Palermo con un treno da 170 euro quando l'aereo ci costa 20. Non è il singolo che può fare tutta la differenza, e quindi noi stiamo chiedendo a gran voce alle autorità, alle istituzioni, di fare la differenza, di cambiare questo sistema.
Prima hai parlato di greenwashing,
sì.
Cosa intendi con questo?
Allora, il greenwashing è questa tendenza che adesso si sta diffondendo sempre di più delle imprese, ma in realtà in tutti i settori, di far passare in qualche modo la propria produzione, o comunque il proprio stile di vita, in un modo green, ovvero sostenibile. Il punto è che molto spesso questo sistema è applicato per convincere le persone che quello che stanno facendo, magari l'impresa a cui si stanno affidando, non crei davvero dei danni all'ambiente, ma questo non è così. Un esempio molto banale è quello della fast fashion.
Venerdì 29 novembre, siamo qui al margine di un altro appuntamento, un altro climate strike, che questa volta prevedeva tre concentramenti. Qui siamo al concentramento che è partito da Piazza Bernini, con lo spezzone dei bambini, in particolare organizzato da Parents for Future. Siamo qua con una delle organizzatrici, ciao Olivia.
Ciao.
La prima domanda è su... chi siete e perché vi siete organizzati per essere presenti oggi.
Noi siamo i Parents for Future, quindi un gruppo di genitori che è praticamente la sezione genitori dei Fridays for Future, e siamo organizzati questo gruppo per aiutare, insomma, i ragazzi a salvare il futuro dei nostri figli.
Ormai abbiamo visto una serie di appuntamenti, alcuni molto, molto partecipati, altri meno. Al di là di questi appuntamenti in piazza, fate qualche tipo di attività politica, tra virgolette, voi come Parents for Future? Vi incontrate? Avete dei momenti?
Sì, noi abbiamo incontri, ma più che altro proviamo anche a organizzare cose produttive, cioè nelle nostre diverse zone della città, nelle case del quartiere organizziamo dei swap party, organizziamo eventi per sensibilizzare la gente un po' sulle tematiche dell'ambiente.
Quindi laboratori, workshop,
sì, di tutto. Stiamo lavorando su una serie di incontri anche informative su diverse tematiche della crisi climatica.
Ma non pensate che questo sia un movimento che, per come dire, iniziare a trovare i suoi interlocutori politici, ha bisogno anche di iniziare a dare un po' di fastidio?
Ma fastidio non lo so, penso che l'idea nostra è di essere in modo positivo, chiedere alla gente di venire con noi a scendere in piazza, a manifestare per cambiare il sistema, che alla fine io vedo darebbe una vita migliore a tutti.
Ma chi pensate siano i vostri referenti? A chi vi rivolgete voi con queste manifestazioni?
Ma ho letto una bella cosa che vorrei ripetere qua, che noi non crediamo ai politici, non vogliamo criticare i politici, ma le scelte politiche che vengono fatte. Vogliamo dire a chi adesso ci governa, che è stato votato di noi, di prendere le misure adeguate alla situazione. E per quello noi siamo qua, per dire noi siamo pronti a cambiare il nostro stile di vita, e alla fine pensiamo che questo porterebbe una vita migliore a tutti. Ma le scelte politiche devono essere adeguate alla situazione.
Ma parliamo solo di scelte politiche o parliamo anche proprio di un cambio radicale di modello economico, sociale, di modello di produzione?
Sicuramente noi siamo un'organizzazione apatitica, quindi il mio sogno è che ogni partito trova delle proposte adeguate che poi uno va a scegliere. Quindi io, per me, sogno un cambiamento totale del sistema, di abbandonare il capitalismo, ma questo è il mio punto di vista, un po' più da sinistra. Ma poi se un altro partito trova una soluzione, un altro modo per fare, e chi lo vuole votare lo vota, siamo una democrazia, è apatitico, tutta la società deve partecipare a questo cambiamento, secondo me.
Ti ringrazio, Olivia.
Grazie a te.
Venerdì 29 novembre, siamo a margine di un altro appuntamento, di un altro climate strike, in particolare siamo con lo spezzone dei bambini organizzato dalle famiglie riunite dentro Parents for Future. Abbiamo qui una delle organizzatrici, ciao!
Ciao a tutti, sono Francesca.
Ciao Francesca, allora anche a te chiedo, insomma, vi siete organizzati per cosa? Vi aspettate dal vostro gruppo, dal vostro agire?
Ma allora, dal nostro agire ci aspettiamo di coinvolgere più persone possibile, perché il numero farà forza e la sensibilizzazione si crea solo vedendo l'impegno degli altri, ispirandoci a modelli migliori dei nostri. Quindi io sono stata trascinata da Olivia, che mi ha ispirato, e spero di a mia volta ispirare qualcuno e moltiplicare il nostro impegno.
Quindi, come dire, voi vi sentite all'inizio di un percorso, no? Ritenete che adesso sia il momento di
sì, ci sentiamo
rafforzarsi,
a un certo punto del nostro percorso personale nella riduzione dei rifiuti e nell'impegno sul clima, e come gruppo all'inizio di un impegno che vogliamo si estenda nel tempo e nello spazio, ecco. Okay. Quindi oltre i confini.
Il paradosso dentro il quale vi muovete, mi sembra, sia che da una parte il movimento è ai suoi esordi, e dall'altra invece il tempo stringe, il tempo sembra stringere, sembra che ce ne sia sempre di meno, cioè si presuppone un'azione politica incisiva, mentre siamo a un livello proprio embrionale, diciamo.
Sì, è un paradosso, ma è un paradosso nel quale stare fermi lo rende solo una voragine ancora più grande, per cui è chiaro che da una parte sentiamo una pressione, ma dall'altra questa pressione dobbiamo solo girarla nei confronti di chi ha un potere maggiore del nostro, perché ormai fare la differenza come singoli cittadini non è più sufficiente. E quindi abbiamo questa pressione, ma non dobbiamo fare altro che farla sentire anche a chi ha governo e chi ha possibilità di fare un cambiamento più veloce, più incisivo del nostro.
Quindi la vostra è comunque una richiesta ai politici. Voi in qualche modo li sentite ancora dei referenti credibili?
Oddio, adesso mi fai una domanda difficile. Non possiamo che rivolgerci a loro. Ora, che siano credibili non mi sento proprio di dirlo, non tutti, però come dal nulla e dal poco interesse alcuni di noi hanno trovato una chiave per cambiare la propria quotidianità, forse questo potrebbe succedere anche nelle sale dei consigli comunali, regionali e nel nostro Parlamento, per cui sicuramente l'unica scelta che abbiamo è quella di provare a insistere.
Però non pensate che esista anche un livello economico che in qualche modo è sganciato e anche gerarchicamente sopra il politico? Cioè non è anche a quel livello che bisognerebbe rivolgersi, o voi pensate che ci si rivolga sempre per mezzo della politica?
Allora, a livello economico noi la differenza la possiamo fare solo come consumatori. Io non credo che un gruppo possa convincere un'azienda a muoversi se non perché l'azienda ci considera consumatori, come la politica non può muoversi se non considerandoci elettori. Quindi noi come elettori e come consumatori, quindi come cittadini e come persone che acquistano dei beni, possiamo fare la differenza, e questi sono i nostri canali.
Oggi quello dal campus, quello da Piazza Bernini e quello da San Salvario si sono congiunti vicino a Porta Nuova, quindi è un unico corteo. Adesso ci stiamo muovendo su via 20 Settembre, siamo appena passati davanti a Reposi dove in questi giorni c'è il Film Festival. Stiamo facendo un po' di interviste durante il corteo, adesso siamo con...
Sono con Michele di Extinction Rebellion Torino, gruppo Piemonte.
Cosa pensi di questo corteo? Come ti sembra stia andando?
Secondo me molto bene. Due motivi per cui per me va molto bene. Uno è il livello della criticità delle dichiarazioni dei Fridays for Future, che mi sembrano sempre più mirate a questioni precise. Mi è piaciuta molto soprattutto quella riguardo all'istruzione e il fatto che devono cambiare i rapporti scuola-lavoro. Secondo, vedo tante piccole realtà tante realtà veramente piccole che si occupano di emergenza climatica da diversissimi punti di vista. Mi sembra una particolarità italiana rispetto ad altre realtà internazionali, dove certi corteggi sono solo tanti gruppi grandi come un enorme gruppo XR UK o degli enormi gruppi Fridays for Future. Vedo degli scambi tra queste realtà, delle conversazioni che ho avuto e la speranza che si possa comunicare ancora avanti. Questa è una cosa molto positiva che ho vissuto stamattina.
Un dato importante mi sembra quello dei numeri, perché è vero che i precedenti climate strike erano stati molto pubblicizzati mediaticamente dai quotidiani, dalla televisione, di questo non se ne è parlato molto, eppure gente ce n'è, che vuol dire che queste urgenze, che queste questioni sono sentite dalle nuove generazioni.
Sono pienamente d'accordo, non sono stato tra i ragazzi che l'hanno organizzato, non facendo parte di Fridays for Future, e non ho al momento i numeri a mano perché non sto guardando il cellulare, quindi posso soltanto dire è vero, anche loro si sono lamentati e quelli che conosco si sono molto preoccupati, e direi che il risultato è assolutamente positivo. Questo vuol dire che non c'è forse più bisogno che ci mediatizzino troppo, che c'è volontà da più gente, potrebbe essere questo il messaggio. Non so i numeri, ma se sono veramente alti quasi come le altre volte senza essere stati mediatizzati, direi che il messaggio è questo, che la gente lo vuole anche senza esserci spinta, che è la cosa più bella.
Tu fai parte di Extinction Rebellion da quanto tempo?
Un mese e mezzo.
Ah, sei quindi molto recente. Sembra di aver notato che in questo autunno tra Extinction Rebellion e Friday for Future, perlomeno in Italia, c'è una convergenza abbastanza interessante.
Mi sembra di sì, ma lascerei questa risposta a qualcuno che è più esperto, perché io sono qua da ottobre e non ho le redini di questa situazione.
Sul vostro striscione leggo più borse di studio, meno combustibili fossili. Di quale scuola o università siete?
Noi siamo dell'Università di Torino e c'è scritto questo perché chiediamo all'università che diminuisca l'uso di combustibili fossili all'interno proprio dell'università e nella cooperazione con aziende che lo usano. E la questione delle borse di studio invece si riferisce al taglio delle borse di studio che la Regione Piemonte all'inizio di quest'anno aveva messo in calendario per l'Università di Torino.
Voi siete partiti dal corteo dal campus?
Sì, dal campus Einaudi.
Come ti è sembrata la partecipazione?
Quanti studenti?
Sì.
Ma mi è sembrato abbastanza partecipato, poi contando che era solo uno dei tre rami del corteo finale che adesso si sono ricongiunti, mi sembra che soprattutto a livello di universitari fossimo abbastanza.
Dentro l'università, dentro diciamo i tuoi compagni di corso, trovi che ci sia attenzione e sensibilità su questi temi?
Allora, sì, ma non abbastanza, nel senso che vedo che più studenti sono interessati e stiamo anche cercando di organizzare conferenze sul tema, quindi vedo l'interesse e anche la partecipazione, però purtroppo è sempre limitata, perché un gruppo piccolo di persone, perché ci sono molti studenti che invece non solo non manifestano, ma non sono neanche così interessati a seguire le iniziative stesse dell'università a riguardo al cambiamento climatico, quindi credo che ci sia anche molto lavoro da fare tra pari per diciamo mettersi d'accordo e spiegare ai nostri pari perché è un obiettivo così importante da avere in comune, perché non è una consapevolezza abbastanza diffusa neanche tra le persone della mia età, da 18enne lo dico, e tra i miei compagni di corso. No, non è abbastanza.
Cosa credi andrebbe fatto in questa direzione?
Beh, sicuramente la comunicazione tra compagni di corso, nel senso tra coetanei, cioè l'organizzazione tra coetanei è importante, perché saremo noi, io parlo appunto per la mia generazione, a dover vivere le conseguenze sulla nostra pelle, ed è importante perché andiamo verso uno scenario veramente preoccupante, veramente che ci metterà alla prova e che in cui dovremmo affrontare cose tipo guerra per le risorse proprio, e quindi è importante capire adesso per poter agire adesso e tutti insieme richiedere ai nostri governi di cambiare direzione e non obbligare noi più giovani a vivere le conseguenze di quello che sta venendo fatto in questi anni. purtroppo non fatto.
Ecco, come ti sembra che stiano rispondendo le istituzioni locali, nazionali, europee?
Da una parte alcune istituzioni mi sembrano molto aperte, ad esempio l'Università di Torino ha anche un Green Office, Green Talk, e supporta la maggior parte delle nostre alcune delle nostre iniziative. A livello italiano sicuramente non siamo neanche vicino a quello che c'è bisogno di fare. Il governo italiano ha firmato degli accordi, gli accordi di Parigi, che non stiamo rispettando, e io sono qua in primo luogo per chiedere al mio governo di rispettare gli accordi che ha firmato, e credo e supporto anche chi sta prendendo il governo e portandolo in tribunale perché non ha rispettato una cosa che ha firmato, che sono gli accordi di Parigi, che è una cosa perseguibile legalmente.
Siamo riusciti a bloccarla! Nessuna parte di noi può andare dentro! Forza ragazzi! Sollevate le mani! Che c'è chi ci fa il voto! Fate vedere i cartelli! Mi raccomando!
Avete partecipato, cosa vi ha spinto a scendere in piazza oggi?
Per combattere il cambiamento climatico e far fare qualcosa ai poteri forti come Trump, ma anche solo qua in Italia, far cambiare l'idea, perché molti italiani pensano che non ci sia alcun cambiamento climatico. Speriamo che appunto lo capiscano e che facciano qualcosa. Qualcuno già si sta muovendo, però non basta, bisogna essere più veloci, perché ormai siamo già oltre il punto critico.
Non so bene cosa sta morendo, sta bruciando, perché non deve partecipare, e quindi mi sembra giusto scendere in piazza come fanno tutti per fare pressione a questi governi che non stanno facendo assolutamente nulla al consumo, per invogliare le persone a un consumo più critico e a fare qualcosa di più sostenibile per il nostro ambiente che sta morendo.
Cosa ti aspetti, diciamo, dalle prospettive di questo movimento per il futuro?
Mi aspetto che qualcuno si accorga di queste cose e che iniziamo a fare qualcosa, ma soprattutto spero che movimentarsi così faccia notare anche le persone che magari non ci credono a farli capire qualcosa. Io stessa l'anno scorso marzo non avevo mai sentito abbastanza parlare del cambiamento climatico, sentendone parlare, sentendo tutte le persone che parlavano davanti alla manifestazione, sentendo i loro perché, mi è finito venire qua.
Cosa vi aspettate da questo sciopero?
Siamo una reazione, perché comunque è già la terza o quarta volta che succede e le reazioni non sono state adeguate da parte di chi può fare qualcosa davvero di grosso. Noi facciamo le cose in piccolo, ma serve anche qualcuno che faccia qualcosa di più grosso. Comunque bisogna partire dai piccoli gesti.
I disastri che sono successi in questi giorni, Venezia, delle alluvioni, che idea vi siete fatte?
Sicuramente il cambiamento climatico è una delle cause che ha favorito questo, assolutamente. Poi parlare del governo che non interviene, che i soldi vengono spesi in un altro modo e non vengono fatti i lavori che sono necessari, va bene. Però sicuramente l'innalzamento dell'acqua così tanto non è dovuto solo a problemi finanziari, ecco, ma anche climatici.
Black Friday, vaffanculo!
Black Friday, vaffanculo!
Stiamo raccogliendo per Radio Blackout un po' di voci da questo corteo. Ho visto in questo spezzone che facevate una serie di cori contro il Black Friday, okay, sulla necessità, diciamo, di un ambientalismo anticapitalista. Di che scuola siete, di che collettivo, se siete di un collettivo?
Noi facciamo parte del Majorana di Moncalieri. Come collettivo facciamo parte di due collettivi in particolare, uno all'interno della nostra scuola, il collettivo Majorana, e l'altro il collettivo Super Trump, che si occupa più del territorio di Moncalieri in generale per fare attività sociali. E appunto siamo qui perché abbiamo organizzato molte attività di sensibilizzazione all'interno della nostra scuola e del nostro territorio di provincia, che è un po' più, diciamo, tirato fuori da queste attività che si svolgono di più a Torino. Abbiamo sensibilizzato i ragazzi, abbiamo cercato di portarli alla manifestazione per fargli avere un po' più di consapevolezza su tematiche che sono molto importanti.
Cosa pensi di questa giornata, di questo quarto sciopero per il clima?
Allora, diciamo che senza dubbio è come sempre un'attività che può servire, ma deve essere fatta bene. Ovviamente questa attività serve più o meno perché comunque, come è stato detto più volte, l'inquinamento è prodotto maggiormente da aziende e l'azione del singolo può servire, ma fino a un certo punto. Questa giornata e queste giornate in particolare, tutti e quattro gli scioperi globali di manifestazioni e le attività del venerdì di Fridays for Future servono per sensibilizzare i ragazzi che poi nel loro piccolo devono provare a portare un cambiamento. Però ovviamente se poi non si vanno a toccare gli organi davvero importanti, quelli governativi, le fabbriche e le aziende che inquinano davvero e provocano davvero dei danni, sarà difficile andare avanti. Quindi vanno bene gli scioperi, ma bisogna fare azioni anche più concrete.
Tipo?
Mi verrebbero banalmente quelle di Extinction Rebellion, che qua nel corteo abbiamo a due passi ad esempio, che qua in Italia non è molto diffuso, però ad esempio in Inghilterra, dove ha preso molto più piede, hanno bloccato Londra per 2 settimane con tutte le loro attività, hanno fatto diverse attività, si sono legati al Parlamento, incatenati al Parlamento, alcuni hanno fatto lo sciopero della fame, altri hanno spruzzato 1000 litri di sangue finto ovviamente per le strade. Sono attività che rimangono più impresse senza dubbio e che aiutano molto a colpire le classi politiche. Infatti l'Inghilterra si sta muovendo molto per queste riforme sull'ambiente.
Raccogliendo un po' di interviste, alcuni ragazzi, alcune ragazze si dichiaravano soddisfatti, comunque contento che l'Unione Europea ha dichiarato, diciamo, l'emergenza climatica, una volontà di uscire dal fossile. Tu come le vedi, cosa ti aspetti da questi tipi di organismi?
Per ora, per le riforme che sono state attuate sia in Italia che in Europa, sono quasi, dal mio punto di vista, ovviamente dei contentini, se devo essere sincero, perché comunque non c'è niente che vada veramente a incidere. Poi il vero problema è che anche se l'Europa interamente cambiasse proprio il suo assetto e adottasse una politica, un'economia più ecologista, l'Europa a livello mondiale conta davvero poco. Il problema ovviamente viene dall'Asia, quindi dalla Cina in particolare e dagli Stati Uniti. Nel momento in cui si riusciranno a influenzare anche certi tipi di realtà, allora si riuscirà ad apportare un cambiamento. Ma finché paesi come gli Stati Uniti, appunto, in Asia, la Cina e l'India continueranno a produrre in maniera assolutamente anti-ecologista, sarà molto difficile cambiare le cose. Però per quanto riguarda l'Europa, alcune, diciamo, idee possono essere interessanti. In Italia abbiamo qualche contentino, niente di più. Ad esempio l'assenza giustificata alla scorsa manifestazione data dal MIUR, o questi soldi, ad esempio i soldi che ha messo l'Appendino sindaca di Torino per piantare gli alberi, sono abbastanza inutili considerando che ci sarebbero cose più importanti, e piantare lo stesso tipo di alberi non crea un impatto ambientale positivo di sicuro.
minuti, ci avviamo ormai nell'ultima parte della trasmissione. Diciamo magari ancora due parole rispetto alle tante interviste che avete sentite. Le abbiamo mandate così, ovviamente tagliate, però un po' come sono state fatte, perché volevamo che aveste un po' le sensazioni che abbiamo avuto noi in piazza raccogliendole. Dico due parole sulle interviste ai cosiddetti Parents for Future, perché sono quelle che dove certi ragionamenti sono più espliciti. Possiamo dire, innanzitutto, siamo in piena post-politica, come si dice, no? Almeno se si vuole intendere la politica dentro le categorie di destra e di sinistra. Come avete sentito, non ci si rivolge alla propria parte o alla parte avversa, ma semplicemente a chi gestisce la cosa pubblica, per fare pressione, in qualche modo per sorvegliare, no? Il concetto di democrazia della sorveglianza. Siamo lontani dalle concettualizzazioni tipiche della storia del movimento operaio, dove il potere in qualche modo deve essere conquistato, deve essere nelle proprie mani per cambiare le cose. Qui l'idea è semplicemente di sorvegliare chi ce l'ha, di fargli pressione perché le decisioni vadano nella direzione desiderata. Questo esplicita una visione che è improntata a un certo realismo, no? Come si dice oggi, come va di moda, pragmatica, ma che poi in realtà nasconde un sostrato ideologico bello consistente. Per esempio, si accetta che la politica sia qualcosa di separato dal corpo sociale. La complessità del presente fa pensare, forse non a torto, che la politica è una questione da professionisti, da addetti ai lavori, e non ci si vuole sostituire ai politici, ma si capisce che non si pesa realmente per il solo fatto di essere elettori, no? Quindi da una parte si dice: noi di fronte al politico siamo elettori, di fronte all'economico siamo consumatori. Queste sono le due vesti in cui ci presentiamo, ma contemporaneamente si capisce che questa roba non basta più, che per il solo fatto di essere elettori non si conta assolutamente nulla. Dall'altra parte sembra accettata, parlo sempre dei grandi, dei genitori, sembra accettata l'idea che le aziende facciano profitti, non si critica questo, ma si critica il fatto che la politica non ha più il potere di piegare gli interessi privati all'interesse comune. Questo interesse comune oggi è la sensibilità ambientale, no? L'obiettivo di scongiurare almeno gli effetti più devastanti del cambiamento climatico. E come dire, una visione che risente indubbiamente del verbo individualista propagato a piene mani, no? In fondo il consumatore, l'elettore sono individui soli, sono individui atomizzati, sono individui che non conoscono la propria potenza collettiva, e quindi come dire, ha delle orecchie, alle vostre orecchie di ascoltatori e ascoltatrici viene da pensare: sì, vabbè, e cosa ci sarebbe di nuovo sotto il sole? Io penso che non ci sia mai niente di nuovo nelle cose umane, nel pensare umano. Cosa è nuovo sono le circostanze, cosa cambia sono le epoche. Questa è l'epoca dei populismi, della disintermediazione, e questo rende questi concetti più pregnanti, più interessanti che in altri momenti.
Voci dall'Antropocene. Voices from the Anthropocene.
Voci dall'Antropocene.